Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria che è iniziata direttamente in medias res, come dicono quelli bravi, con un brano musicale molto particolare, perché stiamo parlando ancora dalla puntata precedente del Regno di Piemonte e Sardegna. Quello che avete sentito è un inno nazionale di uno Stato che non c'è, o meglio, di uno Stato che pretenderebbe di esistere, perché anche questa è una cosa curiosa, la storia italiana è fatta di queste microentità. Un'altra, potremmo citarla, è la famosa Repubblica di Cospaia, che per secoli fu un piccolo borgo tra l'Umbria, diciamo, e lo Stato pontificio. In questo caso è l'inno intitolato La Speranza di Seborga. Quella che avete sentito è la versione della Razumovsky Symphony Orchestra slovacca, 90 elementi diretti dal maestro Peter Breiner, che ha alcuni anni fa eseguito. Questa è un'orchestra che si è esibita alle Olimpiadi di Atene 2004, Pechino 2008, nella Coppa del Mondo di Rugby del 2011. Questo inno, la speranza in colui che crede nella forza della verità, c'è l'uomo che lotta per la fede e chi per l'amor di libertà. Non tema chi lotta con onore e sorride nelle avversità, già che se nel tempo il corpo muore, più forte vivrà la volontà. E vai, sì, uomo, e vai, di bianco e azzurro vestiti, e vai, se Borghino vai, nei tuoi colori fonditi. Non ti fermare mai, se trovi degli ostacoli, nel tuo trionfo avrai gli onori del tuo popolo. Ma che cos'è Seborga? Ecco, Seborga è stata un minuscolo principato abbaziale, di proprietà dell'abbazia di Lerino, nell'isola di Santo Onorato, di fronte a Cannes. Faceva parte della Repubblica di Genova, motivo per cui ve l'ho fatto ascoltare adesso in connessione con l'inno genovese che abbiamo sentito alla fine dell'altra puntata, della puntata precedente, che dipendeva dalla contea di Provenza e poi dal Regno di Francia. Nel 1729 questo borgo, situato a 500 metri di quota, fu venduto ai Savoia. È una realtà di un paese molto caratteristico, molto famoso in particolare per la coniazione di monete, è una zecca molto fiorente. Oggi si trova in una posizione straordinaria perché siamo a 12 km da Bordighera, nella zona di Imperia, non lontano da Dolceacqua e non lontano addirittura da Sanremo, quindi una zona meravigliosa della Liguria. Ecco, la cosa interessante è che a partire dagli anni 50, quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, alcuni seborghini hanno cominciato a sostenere che quel principato abbaziale non fosse mai stato dichiarato soppresso con l'Unità d'Italia, quindi una potenziale indipendenza dalla Repubblica Italiana, tanto che ancora oggi, questo lo consiglio anche così come un'esperienza di turismo alternativa, se voi andate a Seborga esiste una sorta, cioè il sindaco, cioè l'amministrazione comunale, ma c'è anche questo principato simbolico. Dal 63 al 2009 c'è stato un principe chiamato Giorgio I, Giorgio Carbone all'anagrafe, poi seguito da un certo Marcello Menegatto, oggi Marcello I, e oggi da una certa Nina Menegatto, detta Nina, la prima donna a ricoprire la carica. È una vicenda molto interessante, conio una moneta, questo principato chiamata il Luigino, che non ha alcun valore legale, ma viene utilizzata come buono in città, e pensate che è una delle cose più ricercate dai collezionisti numismatici in giro per il mondo, ha una propria targa automobilistica, dei propri passaporti, dei propri patenti di guida, tutto molto folcloristico, però è interessante perché fa parte di quelle micronazioni che caratterizzano un po' la complessità della storia italiana. Addirittura, come avete sentito, si è dotato di un proprio inno e cerca di fare manifestazioni ufficiali, rivendicando più volte, l'ultima circa un anno e mezzo fa, con una lettera indirizzata all'allora presidente del Consiglio Conte, rivendicando la propria indipendenza. Insomma, una storia abbastanza curiosa, quella di Seborga, che è sicuramente uno dei borghi da andare a conoscere e a visitare della nostra penisola. Ma se Seborga è un'entità che insomma oggi chiede indipendenza ma non ce l'ha, un'altra realtà molto importante che aveva fatto parte dei territori genovesi e che poi perde, diciamo, la propria autonomia andando a gravitare in questo caso sotto l'orbita francese è la Corsica. Non dimentichiamo che quando Napoleone Bonaparte vede la luce ad Ajaccio, la Corsica è appena diventata francese. Chissà mai il corso della storia come sarebbe stato se Napoleone fosse stato italiano, ma non possiamo dirlo. Di certo noi sappiamo che i Corsi, con la figura di Pasquale Paoli, si erano affrancati dal dominio genovese, dal dominio ligure, e avevano tentato una forma di repubblica indipendente. Sappiamo che è un indipendentismo sempre molto forte, che poi appunto però passerà alla Francia, alla quale appartiene ancora oggi. Nel 1676 Francesco de Geronimo, su una salve regina di Ademaro di Monteil, risalente all'anno 1000, ovviamente in latino, scrive il Dio vi salvi regina, Dio vi salvi regina, sentite, God save the king o the king, queen, l'abbiamo già visto anche nel Kaiserhymn, no? Il Serbi Dio, l'Austriaco Regno, c'è sempre questa idea di Dio, no? I sovrani legittimi sui troni, è una cosa che verrà molto ripresa ovviamente con la Santa Alleanza del Congresso di Vienna, che dovevano proteggere, no? L'autorità. È l'inno nazionale della Corsica che viene proclamato quando il 30 gennaio del 1735 la nazione corsa si proclama indipendente sotto la protezione della Vergine Maria. È un canto, è un brano che ancora oggi viene cantato. Ad esempio, siamo a pochi giorni e poche settimane a distanza dal 25 aprile, è stato riadattato e cantato in occasione delle vittime della violenza nazifascista e della liberazione dalla dittatura nel santuario della Madonna dei Monti di Casciana Terme, con un testo rivisto, ma poi viene cantato a Loano in Liguria nella chiesa della Madonna del Loreto in occasione della novena della Madonna della Neve il 5 agosto, viene cantato ad Imperia, viene cantato in numerosissimi luoghi, addirittura anche non lontano da noi, cioè al santuario della Madonna delle Grazie di Curtatone nel Mantovano, luogo anche importante per battaglie risorgimentali, in quanto canto in onore della Madonna. Vi leggo il testo direttamente in italiano e non in corso. Dio vi salvi, regina e madre universale, per cui favor si sale al paradiso. Voi siete gioia e riso di tutti gli sconsolati, di tutti i tribolati, l'unica speme. A voi sospira e geme il nostro afflitto core in un mar di dolore ed amarezza. Maria, mar di dolcezza, i vostri occhi pietosi, materni ed amorosi a noi volgete. Noi miseri accogliete nel vostro santo velo, il vostro figlio in cielo a noi mostrate. Gradite ed ascoltate, o Vergine Maria, dolce, clemente e pia, gli affetti nostri. Voi, dei nemici nostri, a noi date vittoria e poi l'eterna gloria in paradiso. Quindi un canto religioso adattato a inno nazionale della Corsica. Ce lo andiamo a ascoltare. Dio vi salvi, Regina.
Dio vi salvi, Regina.
Questa narrazione del regno di Sardegna è una narrazione che di fatto non si chiude, perché poi riprenderemo ovviamente i ragionamenti parlando di Carboneria, parlando di Carlo Alberto, parlando del Risorgimento. Diciamo che rimaniamo ancorati a questa primissima fase della restaurazione, andando a vedere effettivamente quello che poi diventa l'inno del regno. L'inno del regno di Sardegna, Simnu Sardu Nazionale, l'inno sardo nazionale, noto anche con le prime parole del testo, conservet Deus su re, conservi Dio il suo re, viene composto negli anni 30 dell'Ottocento da un cagliaritano, Vittorio Angius, o meglio Don Vittorio Angius, poeta e sacerdote, classe 1797, che poi lascerà l'abito nel 1842. Nel corso degli anni 30 dell'Ottocento compone questa poesia, appunto esaltando la dimensione sarda del regno, in testo è in sardo logodurese. Che cos'è il logodurese? Il sardo logodurese è una delle due partizioni ortografiche della sarda, l'altro è il campidanese. Il logudoru, cioè siamo nella parte centro-nord della Sardegna, è parlato da circa 400.000 persone. Vittorio Angius diventerà poi, lasciata la carriera religiosa, un fervente liberale, sarà deputato al Parlamento subalpino, e in questo clima di riscoperta dell'identità nazionale tipica del romanticismo, quando il Casalis nel 1845 scriverà il grande dizionario geografico, storico, statistico e commerciale degli stati di Sua Maestà il Regno di Sardegna, una sorta di grande enciclopedia del Regno di Sardegna, Angius, studioso di storia e cultura sarda, scriverà La voce Sardegna, che occupa, pensate un po', ben tre volumi di questa straordinaria enciclopedia. Bisognerà arrivare al 1844, quando il primo musicante della Brigata Regina, Giovanni Gonella, classe 1804 e morto nel 1854, di Sassari, compose la musica per questo inno. L'inno viene eseguito per la prima volta al Teatro Civico di Cagliari il 20 febbraio del 1844 e sarà sempre utilizzato anche quando poi, e ne parleremo, Giuseppe Gabetti scriverà la Marcia Reale, che diventerà l'inno ufficiale di Casa Savoia nel momento in cui i Savoia diventeranno re d'Italia, verrà sempre eseguito. Lo spartito originale si trova nell'archivio dell'Auditorium Comunale di Cagliari, è stato scovato dal professor Francesco Cesare Casula, direttore dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR, ed è un inno che, per quanto monarchico e per quanto legato alla tradizione sarda, è ancora oggi presente nel repertorio di moltissime bande militari italiane, a cominciare da quella dell'arma dei carabinieri. È interessante perché ce ne sono varie versioni. Adesso ce ne andiamo a ascoltare una, che è quella che è stata composta nel 2008 da Benito Saba, che è un poeta che non c'entra niente con Umberto Saba, è un poeta sardo, che ha scritto una nuova versione di questo inno, che mantiene ovviamente la musica, ma cambia le parole, togliendo tutti quegli accenti retorici e enfatici legati alla dinastia reale e concentrandosi sulla Sardegna. Chiedo scusa agli amici sardi se sbaglio la pronuncia, comunque le prime parole sono queste: so sardo siant pro te, terra nostra alabada, Sardegna patria amada, forza paris pro te, sum so seculos passados in mezzo a tantas penas, sus ambiente sas venas spartus, amus pro te, Sardegna patria amada, forza paris pro te. E questo Forza Paris ci ricorda ad esempio l'inno della Brigata Sassari, Dimonios, uno dei più frequentati anche questo dal patrimonio delle bande militari. Allora ci ascoltiamo un pezzettino della versione del 2008, quindi abbastanza recente, dell'inno sardo nazionale, rivisitato dai sardi stessi.
Oh,
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Quella che abbiamo appena sentito è la versione, diciamo, sarda, vera e propria, dell'inno. Venendo invece alla versione ufficiale di Case Savoia, va ricordato, come dicevo prima, che viene ancora oggi eseguita da moltissime bande militari e se ne ricordano alcune occasioni di esecuzioni solenni. La prima, ad esempio, in Vaticano, nel 1937, durante la cerimonia del conferimento della Rosa d'Oro alla regina Elena, da parte Elena del Montenegro, da parte di Papa Pio XI, l'esecuzione della Cappella Sistina, del coro della Cappella Sistina, diretta dal grande maestro Lorenzo Perosi. Poi nel 2001, nell'abbazia di Hautecombe in Savoia, durante i funerali di Maria José, l'ultima regina d'Italia, la vedova di Umberto II, in questo caso con una bellissima e struggente esecuzione di un coro di alpini, voluto direttamente dalla regina. Ma l'esecuzione più curiosa risale all'aprile del 92, nel clima di Tangentopoli e delle stragi della mafia. A un certo punto Francesco Cossiga, un grande sardo, il picconatore sassarese, a sorpresa si dimette. Il momento era abbastanza teso e per sciogliere la tensione la banda militare che gli dà gli omaggi militari mentre abbandona il Quirinale gli suona a sorpresa come omaggio alla sua terra natale proprio l'inno sardo nazionale, strappando un sorriso a Cossiga. Insomma, vedete che è un brano ben presente nella nostra memoria. Leggo la traduzione del testo ufficiale che appunto Angius aveva composto. Iddio, in traduzione italiana, Iddio conservi il re e salvi il regno sardo e gloria allo stendardo conceda del suo re, che in noi languisca l'animo e infermisi il valore per forza e per terrore non mai temere, o re. Iddio conservi il re, uno contro 100 intrepidi, a spade e a mitraglie, su valli e su muraglie, noi correremo o re. Solo in sua morte cedere, soleva il sardo antico, né vivi all'inimico, noi cederemo o re. Da fidi valentuomini, se nati ci vantiamo, ben proveren che siamo, noi loro figli, o re. Dimostrarti cupidi la fede e loro amore, le vene in grande ardore sentono i sardi, o re. Indica un avversario orrendo da lor cuore, tonar sudrà il furore ad un tuo cenno, re. Comanda ciò che piaccia, ti fosse anche troppo duro, ad esser sicuro che sarà fatto, re. La forza che mirabile sentirono i romani e prima gli africani, una citazione di Scipione questa, potrai vedere, o re. La forza che altri barbari poteva già domare saprà far operare solo un tuo cenno, re. I fidi e valentuomini, o vedi tu contento che a te in qualunque evento quali fu saranno re. Iddio conservi il re, salvi il regno sardo e gloria allo stendardo conceda del suo re. Simnu sardu nazionale. Con queste note ci lasciamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musica e Memoria qui dai microfoni di Radio Blu.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.